Allora, ci sono due parole che avrei voluto, cioè mi aspettavo di sentire, che non ho sentito oggi, e sono autonomie e sussidiarietà. Perché voglio dire, di solito sono sempre temi che si affrontano in connessione con le tematiche federali, federaliste e anche europee. E mi vengono in mente anche altri articoli della Costituzione che oggi non sono stati citati, che sono i 5, 114 e 119, cioè la pluralità della nostra Repubblica e appunto ciò che dà sostanza all'autonomia, che è l'autonomia come alcune potestà, tra cui anche la potestà impositiva e fiscale. Quindi la domanda è, ma il ruolo delle autonomie intese come autonomie locali, perché parlo appunto di autonomie locali, comuni, vabbè, le province lasciamo un po' stare perché sono materia di revisione, sappiamo che comunque anche l'Unione Europea valorizza le autonomie, in teoria promuove le autonomie e riconosce anche il principio della sussidiarietà. Tentando di avvicinare appunto il centro di riferimento a dove le persone sono più vicini e quindi valorizzando soprattutto le autonomie locali, perché sono le prime che impattano con le persone. Però ci sono anche, come dire, c'è anche un fenomeno, cioè c'è anche una dialettica tra periferia, autonomia e livello, diciamo così, centrale e livello centrale, no? E la dialettica è quella che il livello centrale molto spesso invade il livello periferico e l'autonomia. Quindi volevo capire appunto nel titolo quinto se questi aspetti vengono rivisti, vabbè, a latere appunto l'aspetto province, e soprattutto l'Unione Europea come concilia appunto, diciamo così, una visione centrale e con una visione un po' più locale.
Beh,
allora, a un certo punto, allora, la domanda diciamo non è riferita all'Europa, ma cioè all'Europa, ma a un certo punto si è iniziato a parlare del trattato transatlantico sul commercio e sugli investimenti, quindi un'area amigare, il libero scambio fra Nord America e Europa. Volevo chiederle se lei, cioè in questo contesto, diciamo, dell'Europa, eventualmente se è una cosa che andrà avanti, è praticabile, cioè come la vedono i singoli stati europei, qual è, se c'è una posizione europea, se secondo lei si procederà a fare questo trattato, perché ovviamente avrebbe una fortissima influenza su tutto il discorso che ha fatto lei.
Sì.
A me ha chiarito molto bene quali sono i termini dei problemi per andare verso il superamento delle sovranità e quali sono i problemi che si pongono per costruire un'Europa più integrata, dei poteri che funzionino meglio. La ringrazio molto. Mi interesserebbe molto sapere qualche cosa dal suo punto di vista su un tema che non è precisamente quello di oggi, però che mi sembra centrale, cioè facciamo un'Europa più forte e funzioni meglio per fare che cosa? Perché poi anche il consenso da parte delle popolazioni, che poi alla fine diventa decisivo, dipende poi da che cosa riesce a fare questa Europa. Allora, mi sembra che un risultato che l'Europa ha già ottenuto, in funzione anche della spiegazione che ha fatto lei sull'articolo 11, e cioè di limitare la sovranità per risolvere le questioni senza ricorrere alla guerra, che è stato visto in funzione dell'ONU, si è ottenuto all'interno dell'Europa. È un risultato clamoroso, visto la storia dei secoli precedenti, che però poi si fa in fretta a dimenticare, perché poi le cose che si ottengono non si danno per acquisite, e poi forse perché ormai molte generazioni non hanno vissuto le guerre europee sulla loro pelle. Però per converso invece a livello dell'ONU non si è ottenuto più che tanto. Allora, finché le guerre erano in giro per il mondo, vabbè, ci dispiaceva, ma quando poi le ricadute in termini di migrazione ci toccano da vicino, allora lo scontento di nuovo riemerge, e lì l'Europa, anche più forte, che cosa potrà fare a livello di evitare le guerre planetarie. L'altro aspetto è sicuramente, se l'Europa funziona meglio, può evitare gli squilibri evidenti adesso, no? Unione monetaria senza unione fiscale, economica, non può funzionare. Però una volta che si ottenesse di sanare queste disfunzioni, quello che si dice è l'Europa più forte, più unita, può competere meglio sul piano mondiale, no? Quindi lo sviluppo, il benessere diffuso. Ora mi sembra che anche l'esperienza americana, dove il fatto che ci sia un governo federale più forte, la politica espansiva ha prodotto un aumento del PIL, eccetera, quindi risultati globali migliori rispetto a quelli dell'Europa, a parte l'Italia, ma anche l'Europa ha brillato molto, però la disuguaglianza si è accentuata. Il miglioramento, l'arricchimento è andato a favore di pochi e non di molti, non a caso Sanders sta ottenendo un certo riscontro proprio perché accentua queste manchevolezze. Ecco, volevo sapere, secondo lei, l'Europa che funziona meglio, che cos'è che si deve proporre, che cos'è che può essere in grado di fare?